In un'esposizione cronologica degli avvenimenti dell'Ottocento italiano, seguirebbe ora lo sfortunato tentativo di Garibaldi di marciare verso Roma, partendo dal meridione, che fu fermato all'Aspromonte nel 1872 dalle truppe regolari inviate dal primo ministro Rattazzi, che in un primo tempo aveva imprudentemente permesso a Garibaldi di tentare l'impresa, sottovalutando la durezza dell'opposizione Napoleone III. E poi, nel 1864, la Convenzione di settembre, per la quale i francesi accettarono di ritirare le loro truppe da Roma, in cambio della promessa ovviamente italiana di non attaccare Roma, e come conseguenza non ufficiale di questo accordo, la capitale fu spostata nel centro Italia, quasi a rinunciare alla pretesa Roma capitale, fu trasferita a Firenze, nonostante gravi tumulti a Torino. Ma invece, poiché vogliamo focalizzare la nostra attenzione su alcune grandi questioni italiane e europee, dopo aver appunto ricordato che gli obiettivi principali della diplomazia italiana dal 61 al 70 sono il Veneto e Roma, passeremo ora ad analizzare quella che viene comunemente chiamata in Italia Terza Guerra d'Indipendenza, che portò nel 1866 all'unione del Veneto all'Italia, Veneto che comprendeva anche la provincia di Udine, e che però a livello europeo possiamo meglio ricordare come guerra austro-prussiana, in cui l'Italia fu alleata della, il Regno d'Italia fu alleato del Regno di Prussia. Esamineremo ora brevissimamente alcuni aspetti interni di questa guerra che riguardano proprio l'Italia. Come è noto, la guerra ebbe un esito favorevole, ma solo perché l'esercito prussiano sconfisse quello austriaco a Sadova, perché le forze regolari italiane di terra e di mare subirono due gravi sconfitte a Custoza e nelle acque di Lissa, vicino alla Dalmazia. E l'unico che ottenne qualche successo, non decisivo, ma comunque lusinghiero, fu Giuseppe Garibaldi nel Trentino. Tuttavia, le trattative di pace decisero che all'Italia venisse assegnato il Veneto, ma non il Trentino. E Garibaldi, con le sue truppe vittoriose sulla via di Trento, dovette ritirarsi con il celebre telegramma "Obbedisco". Ora, quello che la guerra sicuramente dimostrò fu l'impreparazione dei nostri generali, ma più in generale, direi, la impreparazione di un paese che era appena e faticosamente giunto all'unità. Un paese che, notate, non aveva ancora compreso fino in fondo la gravità dei propri problemi interni. Un grande intellettuale, Pasquale Villari, scrisse a riguardo in un articolo che fu poi pubblicato in un'opera più celebre, Lettere meridionali, sulla questione meridionale, che più di tradimenti o errori militari bisognava persuadersi, cito testualmente il brano che vi potrete leggere, che vi è nel seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria, ed è la nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocrati macchina, i professori ignoranti, i politici bambini, eccetera. E soprattutto la retorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcani. Questo passo di Villari, che vi esorto a leggere nel brano che vi ho messo con l'urla, è molto significativo perché ci ricorda una questione essenziale. L'Italia del 1861 e degli anni successivi è un paese per circa tre quarti agricolo e per circa tre quarti analfabeta. Pertanto, finché la nazione non avesse preso atto di questa sua arretratezza, i pochi colti letterati potevano sognare la grandezza della patria, ma lo Stato era indebolito da questa grave debolezza interna.